credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo dell'editoria. Oggi vogliamo presentare un volume che è edito dalla Frassinelli dal titolo Tartufi bianchi in inverno. È un romanzo di Nicole Mary Kelby e l'autrice è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta. Welcome.
Oh, buongiorno a te.
Why did you choose to tell, to write? Perché ha scelto di raccontare la storia di Auguste Escoffier, questo cuoco leggendario?
Well, I grew up with Auguste Escoffier as my mother was from Paris.
Sono cresciuta con Escoffier. Mia madre era di Parigi ed è stata ferita durante la Seconda Guerra Mondiale e questo libro per lei simboleggiava tutte le cose belle che aveva avuto nella sua vita prima della guerra. Lo prendeva a Natale e anche in altre occasioni e preparava i piatti con le ricette che erano contenute in questo libro. È una cosa che mi ha sempre dato un dolce ricordo e quando lei è morta ho ereditato questo libro da lei ed ho iniziato a leggerlo. In quel momento stavo leggendo anche un altro romanzo in cui era riportata l'informazione che Ho Chi Minh era stato lo chef di pasticceria di Escoffier. E questa notizia mi ha sorpreso ed ho iniziato a chiedermi chi fosse stato realmente quest'uomo. Ma più cercavo notizie più di lui, meno ne trovavo. Anche la sua biografia non diceva nulla riguardo all'uomo. Alcuni raccontavano della storia tra lui e Sara Bernard e del fatto che fosse rimasto separato dalla moglie per 30 anni. Ma lui amava la moglie e negli ultimi anni di vita è tornato da lei e l'ha accudita amorevolmente. Così ho continuato a chiedermi chi fosse realmente quest'uomo e da quel punto ho cominciato a leggere le sue ricette ed in esse ho sentito la sua voce e me ne sono innamorata immediatamente.
Escoffier invented this word exquisite. Escoffier ha inventato la qualità della squisitezza, dello squisito. Che cosa intende esattamente con questo termine?
Exquisite. I think it is to take something at the moment of perfection.
Penso voglia dire prendere una cosa nel momento della sua perfezione. Questo infatti è quello che lui faceva come chef e penso che sia proprio quello che ha messo in pratica sempre. Nutriva le persone creando dei sogni con il cibo, nel momento, prendendolo nel momento della perfezione, nel momento più puro, più elevato, più bello. I suoi erano sogni bellissimi che lui creava con un piatto.
There is something about food which is not just food.
Il cibo per Escoffier non è soltanto nutrimento, c'è cioè in lui, lui addirittura ne parla come di qualcosa di spirituale.
Well, to him, yes, that when he created a plate, it was the way. He was a very devout Catholic.
Per lui sì, era così. Era un cattolico devoto ed era un modo per onorare il giusto nel mondo. Penso che in un certo qual senso Dio ci dia le imperfezioni così che nel vivere quotidiano ci accorgiamo che nulla è perfetto, ma nonostante ciò impariamo ad amare ciò che è imperfetto. A lui ha dato la possibilità di nutrire le persone e penso che ogni giorno, quando incontrava i suoi clienti, di cui si è sempre ricordato perfettamente, dobbiamo ricordare in fondo che lui ha vissuto in Inghilterra per tantissimi anni, credo che abbia lavorato in lingua inglese per ben 55 anni. Però non ha mai imparato l'inglese, in quanto non voleva iniziare a pensare come gli inglesi, né tantomeno cucinare come gli inglesi. Ma ogni giorno chiedeva a se stesso chi è la persona per cui sto cucinando, qual è lo spirito di questa persona, la sua anima, che cosa ha di speciale. E penso che sia dalla parte del cuoco, sia dalla parte della persona che consuma il piatto preparato, dovremmo tutti affrontare la questione del cibo in questo modo, cioè dov'è il nostro cuore nel piatto che ci viene presentato, chi siamo noi nei confronti di questo piatto che ci viene appunto offerto, non solo per nutrire il nostro corpo, ma anche per nutrire la nostra anima, il nostro cuore.
You named already, and in your book is quite present.
Ha già nominato, e nel libro è molto presente, tra l'altro, una donna molto affascinante di quell'epoca, Sarah Bernhardt. In che modo è legata a Auguste Escoffier?
Well, they actually, this is a historical fact, that both of them studied sculpture with Gustave Doré.
Si tratta di un fatto storico. Tutti e due avevano studiato scultura con Gustave Doré durante il periodo vittoriano, subito dopo la guerra, a Parigi. E Auguste voleva veramente diventare uno scultore. Durante quegli anni lui era un ammiratore di questa donna quando la vedeva recitare sul palco. Divenne un suo fan ed in qualche modo i due si conobbero. E la cosa sorprendente è che lui la cita spesso, spiegando che lei era una sua cliente abituale, nonché sua sostenitrice, mentre lei non parla mai di lui, pur parlando invece, nei suoi memoir, di ogni singolo uomo che aveva incontrato nella vita. Tuttavia, sia le persone che lavoravano con lui, sia le persone che lo conoscevano, sapevano di questo rapporto con Sarah Bernhardt. E per esempio, c'è un episodio accaduto una volta, e un giorno in cui lei aveva esagerato con la dose dei farmaci che prendeva per dormire e si è sentita male, e lui è rimasto tutto il tempo fuori dalla porta della sua stanza in trepidazione, preoccupato. Oppure il fatto che la conosceva talmente bene che ad ogni compleanno della donna lui la raggiungeva ovunque si trovasse per prepararle le uova strapazzate, le famose uova per le quali è stato conosciuto in tutto il mondo, non le uova strapazzate come potrei preparare io, per esempio, ma quel piatto bellissimo e sublime che sapeva cucinare lui. E quindi il fatto che lui potesse raggiungerla sempre in occasione del suo compleanno ci fa pensare, se analizziamo i fatti con il cuore, che la donna non era solo e semplicemente una sua cliente. Infatti penso che ci sia stato un momento della loro vita in cui i due siano stati amanti, ma poi, come succede con il passare del tempo, l'amore a volte si trasforma in una profonda amicizia. Il libro inizia alla fine della vita di Escoffier, quando la moglie gli chiede insistentemente di creare un piatto per lei. Ne ha creati tanti per altre persone. Ha creato un piatto per la regina Vittoria, quello che tutti conosciamo come le ciliegie giubileo. Ha creato il piatto della pesca Melba, che tutti conoscono, il toast Melba, dedicato alla stessa persona. Ha creato molti piatti, alcuni migliori di altri, ma non ne ha creato mai uno per la moglie. Quindi il libro inizia nel periodo finale della loro vita. Sono stati separati per più di 30 anni e lui torna da lei e lei lo ama intensamente, ma vuole assolutamente che lui le dedichi un piatto. Tutti lo avevano avuto. E qui inizia il libro. Lei aveva letto nel suo diario della storia con Sarah Bernhardt ed altre notizie che lo riguardavano, perché lui all'età di 80 anni, ancora scrive di 88 anni, ancora scriveva i suoi diari. Lavorava ancora, ogni mattina si svegliava e lavorava ai suoi ricordi, al suo diario. Quindi questa è la storia del libro ed il modo in cui si evolve, il modo in cui tutti noi ci poniamo di fronte a un piatto, ognuno di noi, un sacerdote, un artista, una persona spirituale, uno che ama il cibo, uno che ha fame, il modo in cui veniamo nutriti, questo è il fatto importante.
It is also a great love story.
Ed è anche una grande storia d'amore. Escoffier muore solo pochi giorni dopo sua moglie.
Sì, è proprio così. Non è un fatto interessante, infatti. Non erano stati insieme. Come fai a mantenere un rapporto solo scrivendo lettere? A quel tempo non c'era internet, non c'era Skype. Non potevi parlare con un'altra persona al di là dell'oceano. Eppure, negli ultimi giorni di vita della donna, lui la accudisce con amore e poi muore a pochi giorni di distanza da lei.
Grazie per essere stata con noi a parlarci del suo libro. Voglio ricordare anche ai nostri ascoltatori il romanzo di Nicole Mary Kelby, Tartufi bianchi in inverno, edito da Frassinelli. Thank you very much for being with us.
Thank you, grazie.
E ringraziamo anche Marinella Marinari per la traduzione simultanea. Ha debuttato il 23 di febbraio e sarà in scena fino al prossimo 4 marzo lo spettacolo Il giorno della civetta, tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia in un adattamento teatrale di Gaetano Aronica per la regia di Fabrizio Catalano. Ne sono interpreti Sebastiano Somma e Orso Maria Guerrini. E Sebastiano Somma è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Grazie, bentrovati.
Allora, Il giorno della civetta è un romanzo molto famoso, ne fu tratto anche un film molto, molto noto anni fa, quindi una vicenda che appunto ai più è nota. Ma vogliamo raccontare un po' il personaggio del Capitano Bellodi, che è appunto il personaggio che lei interpreta in questo spettacolo. Come lo ha incontrato e che cosa ha capito di lui?
Ecco, allora, il Capitano Bellodi è sicuramente il pensiero di Sciascia, il pensiero della Sicilia, il pensiero che esprime Leonardo Sciascia di rammarico nei confronti di una Sicilia che non muove le idee, soprattutto, no? Capitano Bellodi è un ex partigiano, un servitore dello Stato, un capitano dei carabinieri che arriva dalla lontana Parma e che si fa trasferire in Sicilia perché c'è stato da bambino. Lì incontra il suo maresciallo con il quale ha condiviso anche una parte dell'infanzia e lì si ritroverà ad indagare sulla morte di un imprenditore serio. Un imprenditore che non scende a patti con la mafia, appunto. Si ritroverà appunto a inoltrarsi nelle oscurità dei poteri, quelli mafiosi e quelli politici e quelli del potere delle associazioni criminali. Quindi il Capitano Bellodi racconterà, cercherà di entrare nelle trame del potere, ma ahimè sarà anche un po' l'uomo sconfitto da quello che è il potere. E lì sta la grande attualità della pena di Sciascia, che scrisse di questo nel 1961 in quel bellissimo romanzo che è stato portato in tutto il mondo, da cui è stato tratto appunto il film, come dicevi, di Damiano Damiani con Franco Nero e Claudia Cardinale. E l'attualità forte di questo testo, che la fa da padrone ogni sera quando lo raccontiamo in scena. Adesso siamo in scena al Parioli, appunto, a Roma, al Teatro Parioli Peppino De Filippo, e ogni sera crea sicuramente un risveglio di coscienza addosso a tutti quanti gli spettatori che vengono a vedere questo bellissimo adattamento teatrale di Gaetano Aronica.
Perché la solitudine dell'onestà di fronte al potere del male è purtroppo di grave attualità, dicevamo, perché poi il dramma fondamentale di Bellodi è che si ritrova solo.
Troverà solo, ripeto, in compagnia delle istituzioni, con questo maresciallo che è una figura molto simpatica, molto interessante, che chiaramente fa parte dell'animo sensibile del racconto di Sciascia, e anche alla figura femminile di Rosa Nicolosi, che in qualche modo riuscirà ad abbattere il muro dell'omertà e sarà l'unico personaggio che in qualche modo aiuterà il Capitano Bellodi. La solitudine accompagnata da queste figure comunque positive, ma una solitudine che comunque riflette su uno stato delle cose che non è più soltanto la Sicilia, in cui comunque non è più soltanto la Sicilia, ma è un po' il mondo, quindi la Sicilia come metafora, la metafora di un mondo appunto che in qualche modo preda di un pensiero mafioso, appunto.
Forse per questo anche il regista ha scelto di non avere dei cattivi stereotipati, cioè dei cattivi con l'accento siciliano pronunciato, con la voce roca, con il sigaro, ma dei cattivi che molto più facilmente si confondono con la gente normale.
Sì, guarda, noi il regista, tra l'altro Fabrizio Catalano, è il nipote di Leonardo Sciascia, no? Quindi è la persona che sicuramente ha condiviso l'infanzia con il nonno, quindi comunque ci ha trasferito una normalità ed in questa normalità chiaramente lui si esprime fortemente, no? Proprio non dando le connotazioni classiche, note anche a quelli che hanno visto soprattutto il film. Quindi cercare di essere moderni se possibile nel linguaggio, seppur mantenendo chiaramente un'identità lievemente siciliana, ma sicuramente in uno stile un po' brechtiano, insomma, questi corpi che si muovono contemporaneamente tra il potere che incombe dall'alto e la caserma, appunto, dove viene schiacciata dal potere che incombe dall'alto.
Vogliamo parlare anche degli altri interpreti
Con comedia. Molto piacere, cioè Orso Maria Guerrini, che è Don Maria Larena, mafiosa, no? La famosa uomini, uominicchi, mezzi uomini, ruffiani e qua, 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 no? Che chiaramente ha reso famoso questo lungo monologo di Don Mariano Arena, no? Quindi sul grande Orso Maria Guerrini interpreta questo ruolo di Don Mariano, che comunque, per quanto possa essere negativo, rimane sempre un personaggio di grande fascino, no?
Sì.
Perché comunque è un uomo che compie omicidi e quant'altro, ma comunque un credo, una forza e una dignità, e soprattutto un sentirsi così uomo in mezzo a tutta questa banda di uominicchi. Quindi conserva comunque un sottile fascino, tant'è che c'è qualche scrittore che ha in qualche modo imputato Sciascia anche di voler in qualche modo quasi simpatizzare in questo personaggio, secondo me sbagliando fortissimamente, ma c'è stato qualche allusione che comunque Sciascia potesse aver reso simpatico la figura di Don Mariano Arena. La figura di Don Mariano Arena è simpatica, così come sono simpatici tutte le persone che in qualche modo sono anche, così come dire, leggermente corrotti da un tipo di vita che però ti porta ad esserlo per una condizione, ed è su questo che dobbiamo lavorare, no? Noi abbiamo una condizione, siamo schiacciati da una condizione così a volte faticosa e negativa, cadiamo in delle tentazioni che appunto possono chiamarsi o corruzioni o mafiose. Come dice Sciascia, la mafia è dentro di noi, ma non perché noi compiamo degli atti criminali, perché abbiamo un pensiero in questa che attinge un po' da uno stato generale di questa società, dove a volte ti senti quasi costretto a compiere un atto illegale per la tua salvaguardia. Noi dobbiamo in qualche modo combattere, ogni sera lo facciamo anche nel nostro piccolo con questo spettacolo, proprio per cercare di destare un po', di allontanare un po' questo pensiero, prendere coscienza di un'azione civile, sociale più intensa, più forte, più lineare, più trasparente, più forte, più immediata, più positiva, se mi permetti.
Certo, certo.
E ancora... poi ci sono tanti altri attori, c'è per Roberto Negri, che è interprete del maresciallo, c'è Maurizio Nicolosi, bravissimo nel ruolo di Parrigneddo, che è una figura bellissima, il confidente, che però dentro di sé conserva degli spazi di un grande umanità. C'è Rosa Nicolosi, Morgana Forcella, che è molto intensa, è appunto l'unico ruolo femminile a cui era legata la speranza di un cambiamento. C'è Gaetano Aronica, che ha scritto anche l'adattamento, che interpreta il ruolo dell'onorevole corrotto. C'è lo stesso regista che interpreta un piccolo ruolo. C'è Giovanni Vettorazzo, che invece interpreta Zicchinetta, che invece è la parte quella nera, no? Il killer, quello che comunque compie gli omicidi, appunto.
Certo. Ricordiamo quindi ai nostri ascoltatori, fino al prossimo 4 marzo, fino a domenica 4 marzo, al Teatro Parioli in via Giosuè Borsi, qui a Roma, il giorno della civetta, per la regia appunto di Fabrizio Catalano. E ringraziamo Sebastiano Somma di essere stato in nostra compagnia, di averci raccontato appunto, di averci parlato di questo spettacolo. Grazie.
Grazie a voi e grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
Grazie.
Buona giornata a tutti.
È uscito nelle nostre sale, dopo essere stato presentato con molto successo alla scorsa edizione del Festival del Film di Roma, l'ultimo film di Roberto Faenza, dal titolo Un giorno questo dolore ti sarà utile, tratto da un romanzo di Robert Cameron. Luca Pellegrini ha intervistato Roberto Faenza per noi.
Roberto, quali sono gli aspetti del romanzo di Cameron che ti hanno maggiormente ispirato, tanto da decidere di tradurre il romanzo fedelmente in un tuo film?
Dunque, intanto devo dire che mi fa molto piacere parlare con Radio Vaticana, anche perché noi in questo momento stiamo cercando con l'Associazione Cattolica degli Esercenti Cinema di portare questo film anche e soprattutto ai ragazzi. Il romanzo che mi ha colpito proprio il fatto che questo adolescente, così irrequieto, così a disagio nei confronti della società che lo circonda, è l'espressione, a mio avviso, di un tentativo di speranza, direi che quasi un atto d'amore verso il futuro. Un ragazzino a cui non piace il mondo che ha di fronte, un mondo che veramente sta andando a pezzi, una famiglia disgregata, un universo che sta rotolando verso l'abisso, e si oppone, pur senza avere una grande conoscenza di quello che potrebbe essere il proprio avvenire, si oppone a questo mondo e quindi cerca di costruirsi un suo universo, un qualcosa di più pulito, di più sano, dove non sia il consumismo, il denaro, il successo a prevalere. È una figura, secondo me, molto simile a tantissimi giovani che vedo in giro per tutto il mondo.
Roberto, oggi nel linguaggio corrente l'espressione dolore è quasi nascosta, oscurata, lo si rifugge. E invece attorno al dolore e al tormento appunto di questo giovane di 17 anni tu costruisci un film che spinge quindi a quali riflessioni sul dolore?
Guarda, devo dire che il titolo addirittura spaventa degli esercenti di cinema che temono che la parola dolore allontani il pubblico. Io invece penso che questo titolo sia un titolo molto positivo, molto pieno di costruzione, di speranza, perché è il titolo di un poema, è un verso di un poema di Ovidio che si rende conto di aver amato una donna profondamente sbagliata, lui la definisce indegna, ma che gli ha creato tanto dolore. E un giorno che apre gli occhi e si rende conto che questa donna non è per lui, finalmente capisce che questo dolore gli è utile. Io devo dire che nella mia vita ho provato tantissime volte dei dolori, per esempio per film che non sono partiti, che mi hanno creato un sacco di disagio, e ogni volta dopo ne ho tratto un'utilità, un insegnamento. Quindi penso che sia un titolo molto bello, che a me piace tanto.
Roberto, giovinezza e età adulta ancora una volta si scontrano. Ecco, nella nostra società sembra quasi impossibile trovare un dialogo, una conciliazione. Il tuo film lo aiuta o ne sancisce la fine?
Ma io penso che lo aiuti, perché devo dire che in realtà in questo film gli adolescenti, che per gli adulti sono dei disadattati, così i genitori del nostro protagonista definiscono il figlio, questi adolescenti sono molto più maturi dei genitori, quali veramente sono dei disadattati, degli immaturi, non accettano se stesse, non vogliono invecchiare, non vogliono capire cos'è il senso dell'amore. Quindi penso che anche il nostro ragazzo, che nei loro confronti ha un totale dissidio, direi che è veramente in aperto conflitto, in realtà li guarda con amore, perché capisce che hanno bisogno di qualcosa, che sono dei poveretti, che sono dei deboli, che non hanno coscienza di sé. Ed è molto bello, trovo, da parte dei ragazzi avere questo atteggiamento anche d'amore, così di comprensione nei confronti di adulti che assolutamente no, di cui assolutamente non condividono il percorso.
Ecco, come pensi reagiranno i genitori, gli adulti, ma soprattutto appunto i genitori a questo tuo film, a questa tua proposta?
Ma io penso che all'inizio non si riconosceranno e rimarranno forse un po' irritati da questa pellicola, perché è crudele nei loro confronti. Però siccome io penso sempre che all'interno e in fondo all'animo umano, anche delle persone più disgregate, più ciniche, ci sia sempre qualcosa di buono, sono convinto che se guardano il film con attenzione, alla fine ne usciranno con un qualcosa in più.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.